Amici carissimi, Ave Maria a voi tutti, un caro saluto da Padre Francesco Pio e un ben ritrovati in apertura di questo nostro appuntamento. Ecco, continuiamo così a trattare, ad analizzare il nostro argomento che abbiamo iniziato la volta scorsa, cioè i fondamenti della vita morale. E abbiamo così, siamo partiti, abbiamo assunto, cioè come punto di partenza, il chi siamo, il fine a cui tendiamo, e adesso vediamo come dobbiamo agire, come dobbiamo vivere. Se noi diciamo, da quello che abbiamo detto nella volta precedente, noi siamo nati, ognuno di noi è nato per la felicità. Ora, la questione che adesso ci poniamo, ecco, per essere felice, per essere veramente felice, come devo agire? È ovvio, cioè viene da sé che devo agire nel rispetto della mia natura umana, ossia delle leggi che regolano il suo buon funzionamento, cioè delle leggi che opportunatamente sono dette leggi naturali. E incominciamo dal corpo. Tutte le leggi da osservare per la felicità del nostro corpo, ecco, si possono ridurre a una sola. Rispettare il corpo stesso, non violentando mai la sua natura. Ecco, qualche esempio concreto ci potrà persuadere, io direi più di molti discorsi, no? Ogni uomo possiede all'interno della bocca due file di denti perfettamente sovrapponibili, la cui funzione naturale è di masticare il cibo, cioè così da renderlo più facilmente digeribile. Ma se uno, violentando la funzione naturale dei denti, li volesse usare, ecco, per frantumare i sassi, chiaro che commetterebbe un'azione irragionevole e cattiva e rovinerebbe la sua dentatura. Questo deve essere chiaro. Così come l'occhio è fatto per vedere la luce, ma se non tenendo conto della sua natura lo sottopongo ad una luce troppo forte, cioè come quella di una lampada da 10.000 watt, è chiaro che io lo danneggio irreparabilmente, cioè questo è chiaro. Un altro esempio, i polmoni. I polmoni sono fatti per arricchire di ossigeno il nostro sangue, ma se invece di aria respiro uno spinello saturo di droga, violo la legge di natura, cioè commettendo un male che mi allontana certamente dalla felicità. E così anche, vedete, nel campo delicatissimo della procreazione umana, cioè il corpo indica con chiarezza le leggi e i modi che la natura ha stabilito per raggiungere tale fine. Leggi e modi che a nessuno è lecito sostituire artificialmente con altri, come avviene per esempio, non so, nella fecondazione artificiale in provetta, un procedimento che sovverte radicalmente il modo naturale di procreare. La procreazione è infatti un compito altissimo che coinvolge fino in fondo le persone dei genitori, un compito che non può essere sostituito da, da tecniche di laboratorio. Poi questo, quando analizzeremo più in dettaglio i 10 comandamenti, lo affronteremo in un modo più specifico. E ecco perché la morale, il Catechismo della Chiesa Cattolica ribadisce: anche praticate in seno alla coppia, tali tecniche rimangono moralmente inaccettabili perché dissociano l'atto sessuale dall'atto procreatore. L'atto che fonda l'esistenza dei figli non è più un atto con il quale due persone si donano l'una all'altra, bensì un atto che instaura un dominio della tecnica sull'origine e sul destino della persona umana. Questo è ora, facciamo notare che questa, condanna delle tecniche di inseminazione e fecondazione artificiale rispecchia limpidamente il diritto naturale. Cioè, gli argomenti addotti sono infatti argomenti razionali, condivisibili da ogni uomo, anche se non credente. Gli stessi pagani avevano compreso che la natura dell'uomo non può essere violata impunemente. Ci ammonisce il poeta Orazio: violenta pure se vuoi la natura, essa stessa ritornerà a punirti. Cioè, in effetti è così. Cioè, quando la natura, quando la legge, la legge naturale è violentata, la natura è violentata, è chiaro che la natura stessa, la natura stessa reagisce, La natura stessa reagisce, e questo è chiaro, lo si capisce. Ma ecco, e soprattutto nella propria anima. Soprattutto nella propria anima, che ognuno di noi scopre come innate delle precise leggi morali che si impongono a lui come obbliganti. Gli psicologi assicurano che nei bambini di pochi mesi, pensate, c'è già un iniziale discernimento tra il bene e il male, anche se non lo sanno manifestare se non col pianto e col sorriso. Cioè, pensate un po', appena i fanciulli raggiungono l'uso della ragione, sanno che dire la verità è un bene, mentre dire le bugie è un male. Sanno che non devono litigare né rubare e neppure disubbidire, e lo sanno ancor prima che gli venga detto dagli altri. Quando poi si fanno più grandicelli, arrivano a comprendere anche i motivi della legge morale che è in loro, e a provare rimorso per il male commesso e gioia per il bene compiuto. Ecco, il più celebre, compendio scritto della legge naturale è quello esposto nei 10 comandamenti dati da Dio a Mosè sul monte Sinai. Poi li analizzeremo dettagliatamente nelle prossime puntate. Ecco, i primi tre comandamenti esprimono le leggi che regolano i nostri rapporti con Dio. Essi sono, primo: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio fuori di me. Secondo: non nominare il nome di Dio invano. Terzo: ricordati di santificare le feste. I rimanenti sette esprimono le leggi che regolano invece i nostri rapporti con gli altri uomini. Essi dicono: quart madre, quinto non uccidere, sesto non commettere atti impuri, settimo non rubare, ottavo non dire falsa testimonianza, nono non desiderare la donna d'altri, decimo non desiderare la roba d'altri. Questo è un po' la sintesi della legge naturale rappresentata dai 10 comandamenti. Quei 10 comandamenti che prima della loro, come dire, promulgazione, prima di essere cioè scolpiti sulle tavole di pietra, quei 10 comandamenti, quindi quella legge naturale, era scolpita nelle tavole del nostro cuore, per cui è chiaro che quei precetti, capite, riguardano ogni essere umano. Ecco, riguardano ogni essere umano. Ora, ci sembra utile dare così uno sguardo sulla situazione attuale, uno sguardo sull'oggi, nel contesto in cui viviamo. Noi vediamo che purtroppo ci accorgiamo come le scelte morali della gente del nostro tempo sono fortemente influenzate dalle dottrine soggettivistiche che, lo abbiamo già accennato all'inizio di questo ciclo di missioni, traggono la loro ispirazione per lo più dal soggettivismo kantiano. Quindi ci sembra giusto così ricordare le principali di queste dottrine per poterle smentire e quindi poterle smentire ed evitare nella nostra vita. Ecco, vedete che diffusissimo è oggi, per esempio, il cosiddetto neo-epicureismo o edonismo, cioè un'ideologia che ritiene bene supremo dell'uomo la soddisfazione degli istinti e dei piaceri sensuali. Ora vedete che questa dottrina sia falsa e dannosa per l'uomo, lo dimostra il fatto che chi si abbandona ai piaceri della carne è, nonostante le apparenze, un povero infelice schiavo di passioni insaziabili e sempre più avido di nuovi piaceri, reso simile alla lupa dantesca che dopo il pasto ha più fame che prima. Ed è anche noto che la stessa natura si ribella alla ricerca disordinata del piacere con delle malattie terribili come la sifilide, soprattutto nei tempi odierni con l'AIDS. Senza contare poi l'immenso male che i viziosi finiscono col riversare su altre persone. Essi, infatti, come amici carissimi, le cronache dei giornali tristemente confermano, pur di soddisfare i propri istinti più bassi, non si arrestano davanti allo stupro, alla violenza e allo stesso omicidio. Ecco, lo stesso tragico errore dell'edonismo si ha quando si pone come bene supremo dell'uomo, cioè capite il bene supremo che significa? Quel bene a cui riporre tutta la felicità, bene supremo dell'uomo, la ricchezza o il potere. Ecco, in tal modo allora l'uomo chiude il proprio destino nelle cose di questa terra che, come tutti sappiamo, gli verranno sottratte dalla morte. Ecco, una riflessione che direi dovremmo fare, ecco, dovremmo fare più spesso, eh? Questo per quanto riguarda, ecco, l'edonismo, la morale della situazione. Tristemente diffusa ai nostri giorni è anche la cosiddetta morale della situazione, derivata da pensatori atei, cioè quindi da persone che hanno dichiarato di non credere in Dio, quindi di ridurre tutta la propria vita in questa vita, tra i quali, tra questi pensatori atei, spicca Jean-Paul Sartre, che portò alla sua forma estrema la sua etica esistenzialista. Ecco, secondo questa dottrina, che significa che ognuno, in base alla situazione concreta in cui viene a trovarsi, può decidere di testa sua, quindi soggettivamente, cioè è il soggetto che decide ciò che è bene e ciò che è male, cioè senza tener conto della legge naturale. Questa immoralissima morale della situazione è ancor più deleteria dello stesso edonismo, cioè di quella precedente, perché eleva il giudizio soggettivo di ogni singolo uomo a regola suprema del bene e del male. Così se, ecco, nella situazione concreta in cui mi trovo, giudico che per me sia un bene tradire la moglie o uccidere una persona, o anche scatenare una guerra, ecco che tutto mi è lecito. Tutto mi è lecito. Ed è, capite, in base a questi principi che nel mondo prosperano la mafia, gli Hitler, gli Stalin e gli stessi genocidi per fame. Ecco, l'esistenzialismo, cioè l'etica esistenzialista, tra cui quella di Sartre, per la natura stessa del suo sistema filosofico, conduce nel campo della morale all'etica della situazione, cioè alla morale della situazione. Perché? Perché per l'esistenzialismo esistere, cioè cosa significa? Significa essere libero, ma nella sua forma estrema, cioè quella di Sartre, la libertà dell'individuo esige una indipendenza assoluta da ogni norma interiore o esteriore all'uomo. Quindi l'uomo libero è norma a se stesso. Secondo Sartre, la legge morale scritta nella natura umana è pura coercizione, e le leggi esteriori sono da respingersi perché sopprimono la creatività, che è la vera essenza della libertà. Allora voi capite quanto, ecco, sia nocivo questa mentalità. Infine, questa panoramica così sintetica sulla situazione attuale, non possiamo dimenticare la cosiddetta morale del contratto sociale propugnata da Jean-Jacques Rousseau, ma fatta in seguito propria da molte correnti filosofiche e politiche, secondo la quale l'unica legge morale che siamo tenuti ad osservare è quella voluta soggettivamente dal popolo mediante elezioni o referendum e poi sancita dallo Stato. Ecco, Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, è considerato il principale esponente dell'illuminismo francese. Il movimento filosofico spirituale caratterizzato da una sconfinata fiducia nella ragione umana, la ragione umana che diventa la ragione con la R maiuscola. Ecco, Rousseau espone la sua dottrina politica nell'opera Il contratto sociale. In virtù di tale contratto, i singoli individui affidano allo Stato, mediante deliberazioni dirette, noi diremmo adesso votazioni o referendum, l'esercizio dei propri personali diritti, e ciò in vista del bene di tutti. In seguito a tale contratto, le azioni personali dei singoli cittadini vengono ad acquistare una moralità che prima non avevano, cioè quella appunto votata con scelta soggettiva della maggioranza. Per cui, se la maggioranza affida allo Stato il compito di esercitare la pena di morte, anche coloro che in coscienza vi avevano votato contro devono cambiare coscienza e ritenerlo un bene, così come potremmo dire, anche sull'aborto, sull'eutanasia, cioè ecco, lo stesso discorso. Ora, a parte l'ingiustizia sociale che nasce da tale dottrina, non è chi non veda la violenza la stessa ragione che questa perla del razionalismo illuminista ha regalato all'umanità. Quindi, per essere ancora più chiari, cioè, secondo questa dottrina, se ecco, una legge dello Stato votata dal popolo ecco, dichiarasse lecito l'aborto, che per la legge naturale è un gravissimo delitto perché è assassinio di un innocente, esso diverrebbe automaticamente un bene, un diritto non punibile ed anzi sovvenzionabile col pubblico denaro. Ecco fin dove può giungere, ed è giunto anche nella nostra patria, il disprezzo della legge scritta da Dio nella nostra natura umana. E non si dica, questo a proposito dell'aborto, che queste cose orribili non dovrebbero essere mostrate alla gente. Si dica piuttosto che cose tanto orribili non dovrebbero essere mai fatte dalla gente. Non è una questione di non essere mostrate, ma è una questione di non essere fatte, che non devono essere fatte. È doveroso qui ricordare che in questo contesto che la scienza biologica, lasciando da parte i pregiudizi più infondati, anche se molto diffusi tra la gente, ha dimostrato che all'atto del concepimento esiste già un nuovo essere umano, distinto dai principi vitali, paterno e materno, che gli hanno dato origine. Pertanto il nuovo essere umano non è, non è una parte del corpo materno, ma un altro che vive nella madre. Il nuovo essere umano ha in sé fin dall'inizio tutti gli elementi genetico-cromosomici caratteristici della propria natura umana, capaci di svilupparsi fino a raggiungere la perfetta forma di uomo. Ecco, nel frutto del concepimento c'è in germe tutto l'uomo che sarà. Il nuovo essere umano non chiede alla madre se non il calore e il nutrimento per potersi sviluppare in piena autonomia. La madre non gli infonde né sangue né tessuti né altre parti di se stesso, il vero autore del proprio sviluppo è lui stesso. Quindi vedete, dal concepimento alla nascita c'è quindi una ininterrotta continuità nello sviluppo di quell'essere umano, embrione, zigote, a seconda, diciamo, ecco, è sempre lui che continua a crescere. Allora, com'è possibile stabilire farisaicamente dei tempi, cioè, non so, un'ora, un giorno, un mese, tre mesi, entro i quali sarebbe lecito interrompere la vita? Ecco, vedete che queste considerazioni sono considerazioni di legge naturale, che ogni essere umano, facendo uso della retta ragione, è in grado di comprendere, quindi non è un discorso che si pone all'interno della fede, in modo esclusivamente all'interno della fede. Bene, a questo punto, amici carissimi, ci fermiamo un attimino e vi proponiamo un breve break musicale, poi riprenderemo la parola tra qualche minuto. Allora, via col break. Prima di trarre alcune conclusioni su questo argomento, perché concludiamo con oggi l'argomento dei fondamenti della vita morale, allora riassumiamo, abbiamo visto, quello che abbiamo detto prima della interruzione, della pausa, abbiamo visto che gli errori più diffusi nel nostro contesto, fondamentalmente li abbiamo riassunti in queste tre categorie, in questi tre concetti: edonismo, morale della situazione, contratto sociale. Allora, l'edonismo ritiene bene supremo dell'uomo la soddisfazione degli istinti e dei piaceri sensuali, oppure bene supremo dell'uomo la ricchezza o il potere. Ma Quindi tutto, è chiaro, presuppone che questa vita sia tutta la vita, quindi non ci sia un'altra vita, non ci sia qualcun altro a cui dovrò rendere conto del mio operato. Poi l'altro errore è quello della morale della situazione, cioè, secondo questa dottrina, ognuno, in base alla situazione concreta in cui viene a trovarsi, può decidere da se stesso, soggettivamente, ciò che è bene e ciò che è male, senza tener conto della legge naturale. Quindi, poi, il terzo errore che abbiamo così collocato nella denominazione il contratto sociale, teoria propugnata da Jean-Jacques Rousseau, secondo la quale l'unica legge morale che siamo tenuti ad osservare è quella voluta soggettivamente dal popolo mediante elezioni o referendum e poi sancita dallo Stato. Tre gravissimi errori che comportano delle gravissime conseguenze che fanno intendere l'immoralità di queste teorie, l'immoralità di queste ideologie. Allora, riassumendo, quindi parlando dei fondamenti della vita morale, possiamo concludere questo, cioè che ogni persona ragionevole, quindi ogni persona ragionevole significa sia che creda o che non creda in Dio, deve riconoscere anzitutto che, ecco, siamo persone ragionevoli e responsabili delle nostre scelte. La prima cosa, siamo persone ragionevoli e responsabili delle nostre scelte. Questo è chiaro, questo è evidente, questo è un dato di fatto. Inoltre, che lo scopo della nostra vita non è il nulla, ma la felicità piena ed eterna, anche questo. Infine, che la strada che conduce alla felicità è indicata dalla legge morale, quella legge morale scritta nella nostra natura umana. Se l'umanità continuerà a disprezzare uno o tutti questi fondamenti della vita morale per seguire i propri capricci soggettivi, continuerà a correre senza speranza verso il precipizio della propria infelicità totale. Un grande filosofo dell'antichità, Socrate, già diceva queste cose ai suoi contemporanei, cioè quando, inculcando il celebre conosci te stesso, li invitava a considerare i fondamenti della vita morale nella loro oggettiva natura umana, senza lasciarsi ingannare dal soggettivismo dei sofisti, cioè coloro che fanno dei ragionamenti contorti, capite, ma molto seducenti, quanti sofisti ci sono ancora oggi tra noi, e quale grande massa di uomini li segue ciecamente verso la propria rovina. Ecco, i bambini il cui sguardo semplice non è stato ancora offuscato dalle menzogne dei grandi, percepiscono limpidamente in se stessi la legge benefica che li guida verso la felicità e la seguono con gioia, anche se talvolta con sacrificio. Per questo Gesù ci invita a divenire come loro. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, ossia nella felicità infinita ed eterna per la quale siamo stati creati. E così, amici carissimi, siamo a termine della nostra puntata e a termine di questa prima parte dedicata ai fondamenti ai fondamenti della vita morale. Ci, vi, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione, vi diamo appuntamento a Dio piacendo, martedì prossimo, stesse frequenze, stessa ora. Grazie ancora a voi tutti, Ave Maria e buon proseguimento con gli altri nostri programmi.